Parole in effetto, qua germo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato e solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare e parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola. Potere alla parola, sì? Dai potere alla parola, tu. Potere alla parola, sì? E vai con potere alla parola nella casa.
E allora, Radio Wombat, sempre la nostra stampa rassegnata. Vogliamo cominciare proprio questa settimana con quello che sta succedendo con la ripresa delle scuole, ripresa tanto attesa. Ne abbiamo parlato tanto e comunque non abbastanza per tutta la ampiezza di problematiche che la riorganizzazione, o quantomeno quella che doveva essere una riorganizzazione di tutto il comparto scuola, dall'infanzia fino alle scuole superiori e addirittura all'università, comporta e avrebbe dovuto comportare. E siamo alla fine arrivati proprio a settembre, e primo giorno di scuola, e siamo giustamente già a protestare. Presidio lunedì, che si svolge appunto all'apertura delle scuole di fronte all'ufficio scolastico regionale in via Mannelli, e facciamo un collegamento con coloro che si trovano lì, insomma, a protestare, per raccontarci ovviamente come sta andando, ma soprattutto quali sono le prime impressioni a questa riapertura di scuole che, come detto, tanti e tanti problemi ha ancora sul tappeto, e si trovano irrisolti, e si vedono grandissimi ritardi da parte, diciamo, di tutti quegli enti, di tutte quelle istituzioni che già da aprile e maggio si sapeva si dovevano in qualche modo riorganizzare e mettersi in pari con quelle che erano le esigenze di una possibilità di contagio con la riapertura delle scuole nell'autunno del settembre, ottobre, novembre, e che moltissime cose invece non sono avvenute. Grandissimi problemi per quanto riguarda il personale, personale ATA, insegnanti, precari, educatori, educatrici e tutti coloro che nelle scuole sono impiegati in vario modo e in vario titolo. Ovviamente i protagonisti di tutto questo, gli studenti, bambini, ragazzi, adolescenti e giovani adulti, che si trovano, insomma, a fare ancora i conti con la DAD, con moltissime incertezze. Ma bando alle mie ciance, per sentire direttamente da loro quali sono, ripeto, le prime impressioni a questa riapertura e qual è il senso di una prima protesta sotto e davanti all'ufficio scolastico regionale.
Allora, noi siamo qui perché la situazione della scuola è grave, il governo continua a minimizzare, perché il problema non si tratta di fare qualche ritocco, è che qui mancano migliaia di docenti e migliaia di ATA. Non c'è modo di aprire in sicurezza, anche se hanno aperto le scuole, non c'è nessuno che le pulisce perché mancano gli ATA. Devono svegliarsi e devono fare tutte queste nomine ora, e devono ridurre il precariato della scuola. Dovevano fare concorsi per soli titoli e farli subito, in modo da ridurre ad esempio il numero degli alunni per classe. Non si possono più rimpiantare attuazioni di questo tipo vanno fatte subito nei prossimi mesi.
Grazie Silvana.
Va circa.
Clip, una battuta a caldo usciti dall'incontro col dirigente.
Dice che si impegnerà di più. E sappiamo che a scuola l'impegno è tutto, eh. I signori con buona volontà ce
quindi
la faranno.
Noi cosa crediamo? Che davvero faranno per bene le graduatorie e quindi non avremo a metà anno i ricorsi per cui dovremo cambiare nuovamente?
Aspettiamo di dare il voto del primo quadrimestre e poi ci pensiamo, vediamo se passa a giugno oppure no.
Bene, e il dirigente è sotto esame, il voto glielo daremo verso Natale. Dunque, il presidio di oggi davanti all'ufficio scolastico territoriale è stato partecipato, è stato lanciato da priorità alla scuola, ma poi hanno aderito sia tutti i sindacati confederali, che ovviamente i COBAS, che camminano con noi dall'inizio di priorità alla scuola. Perché eravamo lì davanti? Eravamo lì davanti per denunciare per l'ennesima volta che i tempi non sono stati rispettati. È da aprile, maggio, giugno che chiediamo di prendersi per tempo per garantire un'apertura dignitosa per la scuola, un'apertura per tutti e tutti in presenza, in sicurezza e soprattutto, viene da dire, in continuità. La scuola è partita dimezzata nei tempi scuola, dimezzata nell'organico che avrebbe dovuto avere, dimezzata negli spazi che avrebbero dovuto dare alla scuola. Quindi priorità alla scuola un'altra volta ha dovuto denunciare le carenze che anche a Firenze e anche in Toscana si danno all'apertura del 14 settembre. Se dobbiamo festeggiare questo primo giorno di scuola, lo facciamo perché priorità alla scuola ha combattuto perché questo primo giorno prima o poi si desse. Però la battaglia non è finita. Oggi eravamo davanti all'ufficio scolastico territoriale per denunciare la mancanza di nomine e dei supplenti, la mancanza di personale cosiddetto Covid, quello peraltro usa e getta, il peggior contratto del lavoro che sia mai stato pensato, per denunciare che errori non vanno fatti nelle chiamate dei precari dalle liste del GPS. Abbiamo quindi preteso attenzione da parte dell'ufficio scolastico regionale perché le assunzioni siano fatte rispettando tutti i titoli e i criteri legittimi per le chiamate, perché non ci si ritrovi tra pochi mesi con dei ricorsi che inficerebbero la continuità didattica degli studenti e la continuità lavorativa dei docenti. È bene fare per bene ora il lavoro che deve fare l'ufficio scolastico regionale, magari prendendosi qualche giorno in più, tanto ormai la scuola, diciamocelo, è aperta dimezzata, come diciamo noi, il disastro annunciato è avvenuto, per cui è bene che si prendano qualche giorno in più per fare le nomine con attenzione, in modo da non aprire la porta ai ricorsi che determinerebbero che tra pochi mesi ci sarebbe un cambio di cattedre nelle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. Ovviamente continuiamo a denunciare la mancanza di spazi dati alle scuole, per cui ci ritroviamo in classi e scuole che hanno letteralmente aperto come prima. Ci ritroviamo in scuole dove avevano detto che gli spazi c'erano, dove ci avevano detto che il metro buccale era garantito, dove il primo giorno di scuola si scopre che non lo è. Gli orari sono ridottissimi per un inizio di scuola. Priorità alla scuola non può che continuare la propria mobilitazione, la propria battaglia. Da Firenze oggi, di fronte all'ufficio scolastico territoriale, abbiamo lanciato per l'ennesima volta la manifestazione nazionale del 26 settembre a Roma, Piazza del Popolo, dalle 3:30 in poi. Una manifestazione dove si chiederà che la scuola torni ad essere davvero una priorità in termini di investimento e di interesse di questo paese. Questo vuol dire anche pensare una nuova scuola, una scuola migliorata, una scuola più inclusiva, una scuola finanziata. Per cui il 26 settembre priorità alla scuola sarà di nuovo in piazza. Priorità alla scuola significa tutta la comunità educante che scende in piazza insieme. Docenti, studenti, genitori, personale ATA e cittadini che sanno che un paese che non mette tra le proprie priorità la scuola vuol dire che non punta sul proprio futuro.
Questa mattina si è svolto un presidio sotto l'ufficio scolastico provinciale. Erano presenti diversi precari, oltre tutte le organizzazioni sindacali e priorità alla scuola. La delegazione è stata ricevuta dal dirigente Curtolo, che alle domande poste sulla situazione soprattutto dei docenti e degli ATA ha risposto dicendo che gli errori del sistema erano stati particolarmente problematici, che anche loro avrebbero rimandato le assegnazioni delle cattedre a dopo le elezioni. Sugli ATA non ha risposto, infatti gli ATA devono ancora arrivare, e sulla la città metropolitana e sul reperimento di nuovi spazi ugualmente ha detto che queste procedure non erano state considerate troppo lente e che quindi non avevano un ricorso alla città metropolitana per reperire nuovi spazi. La situazione non è gestibile, in parte non è gestibile dall'ufficio scolastico, perché dipende da un logoritmo che non prevede che si possa, la mano umana possa influire sul logaritmo. Su altre cose, ad esempio sugli insegnanti di strumento, le direttive sono arrivate direttamente dal Ministero di depennare determinate persone dalle graduatorie. Quindi la situazione è ancora caotica e ci siamo ripromessi che se la situazione delle GPS, cioè degli esclusi dalle GPS perché non sono rientrati nella finestra aperta dall'ufficio scolastico, non cambierà, ci sarà di nuovo la possibilità di ritrovarci tra due giorni o poco più di nuovo sotto l'ufficio scolastico. Quindi la giornata di oggi è servita per mettere in evidenza proprio le difficoltà e le inadempienze che a partire dal Ministero a cascata si sono riversate poi per tutto il territorio nazionale.
Benissimo, grazie mille a tutte le voci, sia quelle a caldo all'uscita dell'incontro dentro l'ufficio scolastico regionale provinciale, e anche ai commenti di Flavio e di Costanza. Ovviamente il tema della scuola ci è interessato, continua ad interessarci, ci torneremo senza dubbio, credo, in maniera ciclica, perché i nessi e le interconnessioni con tutto quello che sta succedendo nel paese all'interno della vicenda scuola sono assolutamente leggibili e lampanti, e quindi non solo per l'importanza del tema in sé, che è stata più volte detta, ribadita e che insomma Radio Wombat sposa completamente, ma anche proprio per, ripeto, la centralità sistemica di un servizio, mettiamola così, come la scuola. A presto, facciamo subito una pausa musicale per poi tornare con altri argomenti.
Resto, vieni qui, ma su, non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Mi insegnerò l'amore, a recitare le preghiere, ad amare la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e poca sta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le
abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me, ricordatevi le brevi storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria.
Eccoci qua, si rientra in voce, siamo sempre Radio Wombat all'1359 in modulazione di frequenza onde medie. Se vi siete collegati adesso, questa è La Stampa Rassegnata, una delle trasmissioni informative della nostra radio. E proprio per svolgere il nostro compito, che è un po' quello di guardare le cronache locali, vorremmo farlo nel modo che più ci piace, cioè partendo dalla cronaca locale per dare spazio e parola a protagonisti e opportunità, insomma, di esprimersi a coloro che sono protagonisti, ripeto, dei conflitti e delle vertenze sui nostri territori. In questo caso ci stiamo riferendo ad alcuni articoli di cronaca che non andremo a leggere, ma ovviamente chi parlerà, insomma, ci spiegherà qual è la questione, sia nel senso più specifico e contingente, sia in quello più ampio e generale. Ci stiamo riferendo alle cronache che riguardano tutto il complesso universo dei rifiuti, della loro produzione e soprattutto del loro trattamento e dell'impiantistica ad essi dedicata. Sappiamo ovviamente, chi ascolta la nostra trasmissione non può non aver in qualche modo seguito la vicenda del conflitto che ha animato la piana fiorentina contro la costruzione dell'inceneritore di Firenze in località Case Passerini, e più volte sui giornali uno degli argomenti, direi forti o comunque ricorrenti, degli inceneritoristi è quello di aver imputato alla lotta contro la costruzione dell'inceneritore gli aumenti o comunque l'alto livello delle bollette Tari, la famosa tassa sui rifiuti che appunto va a coprire i costi dell'impiantistica. E non casualmente anche in questa, diciamo, fine estate, riapertura della stagione scolastica, anno scolastico che in qualche modo corrisponde anche agli anni di attività sociali, abbiamo rivisto argomenti di questo genere collegati ad articoli che paventano ulteriori e nuovi rialzi per la bolletta Tari. A fare le pulci a queste dichiarazioni, a questi articoli, che a volte sono motivati banalmente da incompetenza o scarso approfondimento o superficialità dei giornalisti di turno, altre volte crediamo, senza essere troppo maliziosi, rispondano a veri e propri propri interessi di lobby e quindi ad argomenti forti, abbiamo con noi Davide delle Mamme Non Inceneritore, una delle voci ricorrenti del comitato Mamme Non Inceneritore, che sono stati e è stato protagonista di questo ciclo di lotte contro Case Passerini, contro l'inceneritore di Firenze, ma più in generale protagonisti e protagoniste delle tante battaglie che animano da sempre l'area metropolitana fiorentina contro l'impiantistica pesante e nociva, inefficiente, nociva e dannosa per la salute, e che invece chiedono a gran voce le alternative. Alternative che crediamo, sposando insomma i volantini, le lotte e le loro rivendicazioni, di poter dire che sono alla base di una tariffazione che sarebbe anche più bassa e più equa. Insomma, bando alle mie ciance, come spesso dico, diamo a loro direttamente la parola, non solo per spiegare quello che è quello che sta succedendo sulle cronache cittadine da diverso tempo, quello che è il meccanismo della bolletta e quindi a cosa realmente potrebbero essere imputati sia gli alti livelli delle bollette che ci troviamo a pagare, ma anche ulteriori possibili rialzi. E in questo li invitiamo ovviamente a lanciare il presidio flash mob che si terrà giovedì 17 di fronte alla sede di Alia SPA in via Baccio da Montelupo numero 52, al quale tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sono caldamente invitati e invitate a partecipare, e che ha proprio come obiettivo quello di indicare i veri responsabili per gli alti costi della bolletta, per i possibili rialzi e anche le responsabilità per un ciclo dei rifiuti che continua a voler essere chiuso con il famoso cerino. Quando si dice cerino, un'espressione così metaforica e simbolica per dire che la combustione resta per gli inceneritoristi la base del processo, compreso il famoso progetto Waste to Methanol, così tanto sostenuto da Gianni e dal Partito Democratico regionale, che nella raffineria Eni di Livorno vorrebbe trasformare i rifiuti indifferenziati in metanolo, poi da aggiungere ai carburanti. Questa la chiamano economia circolare, ed è anche contro quest'idea di circolarità, di circolare non ha nulla se non la circolazione economica dalle bollette dei cittadini alle tasche dei privati, in questo caso la enorme azienda Eni, e quindi la chiamano economia circolare, ma circolare non è, quantomeno inteso in circolarità, se circolarità, scusate, la intendiamo come circolarità della materia e dell'energia, e quindi come sinonimo di sostenibilità ambientale. Davide, a te la parola, scusandomi per la lungaggine della mia introduzione, ma insomma per collocarti in quello che crediamo essere interessante sapere e sentire da te e da tutte voi.
Ciao e grazie per l'invito. Per parlare di Tari bisogna parlare di gestione dei rifiuti urbani. I rifiuti urbani sono gestiti dai comuni direttamente o indirettamente, e sono diciamo la seconda voce di costo per un comune dopo il personale, se non addirittura la prima voce. E questo costo è legato a tanti fattori, di cui forse il più importante è proprio quello del trattamento e smaltimento del rifiuto indifferenziato. Quindi diciamo quello che dovrebbe avere come obiettivo una gestione dei rifiuti è sicuramente quella di ridurre al minimo questo costo. Per farlo la cosa più banale è proprio quella di ridurre la quantità di rifiuto indifferenziato. Che cosa bisogna fare per ridurre il quantitativo di rifiuto indifferenziato? La soluzione più efficiente, economicamente più vantaggiosa, che è stata riscontrata ormai in migliaia di comuni italiani, è quella di abbandonare il sistema a cassonetto, perché il sistema a cassonetto per la raccolta dei rifiuti urbani è un meccanismo inefficiente e che crea poca responsabilità per i cittadini, per le istituzioni e per chi gestisce i rifiuti, per il gestore. Questo perché nei cassonetti i materiali raccolti sono spesso mescolati, sporchi, ossia diciamo con elevata percentuale di impurità, come viene detto, soprattutto organico ma anche altri materiali. E questo determina tanti fenomeni, tra cui il fatto che si abbia un minor valore di mercato per le raccolte differenziate. Se nel cassonetto della carta ci va a finire la plastica o ci va a finire le bucce di cocomero, per dire, ovviamente quel materiale sarà meno pregiato per diventare nuova carta, e così vale per le altre frazioni merceologiche. E più pensiamo al fenomeno degli abbandoni, come quello a cui si sta assistendo nella cerchia fiorentina, soprattutto nei cassonetti della periferia, dove stanno andando a finire tanti rifiuti da abbandoni da attività artigianali. Pensiamo al tessile, che diciamo dovrebbero essere scarti e vanno in un circuito diverso, quello dei rifiuti speciali, che invece vanno a finire nei cassonetti della raccolta dei rifiuti urbani. Quindi la soluzione è abbandonare questo sistema a cassonetto e introdurre un altro sistema. Il sistema che si è dimostrato migliore in quanto a riduzione dei rifiuti indifferenziati che poi devono essere trattati e smaltiti, si è dimostrato il sistema di raccolta domiciliare, il cosiddetto porta a porta, accompagnato da tariffazione puntuale. Cioè una quota della tariffa dei rifiuti viene scalata se si mettono di fronte alla porta meno rifiuti indifferenziati. Quindi un incentivo ai cittadini che differenziano bene. E tanto per dare dei numeri, Firenze, che è a cassonetto, ha ancora oggi raccolte differenziate, percentuale di raccolta differenziata intorno al 53%, e circa 300 kg abitante l'anno di rifiuto indifferenziato. Laddove si è introdotto il porta a porta, tipo Prato, tanto per prendere un esempio vicino, la percentuale di raccolta è schizzata al 72% e il rifiuto indifferenziato si è ridotto a 170 kg ad abitante l'anno. In province virtuose come quella di Treviso in Veneto siamo arrivati addirittura all'87% di raccolta differenziata e meno di 50 kg a abitante l'anno, un sesto di Firenze. Quindi il problema in provincia di Treviso è un sesto di quello del comune di Firenze in quanto a trattamento e smaltimento di rifiuto indifferenziato, e questo a fronte di costi generali di gestione che nella provincia di Treviso praticamente sono andati sotto ai 100 euro abitante l'anno contro i circa 200 ad abitante l'anno del comune di Firenze. Fino ad oggi le amministrazioni come quelle del comune di Firenze non si sono preoccupate tanto di questi elevati costi e quantitativi di rifiuti indifferenziati da gestire, perché c'erano tante risorse, tante entrate derivanti un po' dalle imposte di soggiorno, dei flussi turistici, un po' dalla stessa tariffa rifiuti pagata in maniera elevata da esercizi commerciali come quelli di ristorazione. Pensate al giro d'affari che c'era pre-Covid in centro dei ristoranti, birrerie e quant'altro. Questo, diciamo, ha fatto sì che le entrate della Tari, soprattutto da queste utenze commerciali, coprisse quelle che erano quelle inefficienze e quei costi elevati di gestione dell'indifferenziato. Ad oggi questo problema inizia a essere un problema che l'amministrazione dovrà affrontare. Nei giorni scorsi ci siamo concentrati sulle amministrazioni regionali, in quanto nella gestione rifiuti la regione ha un grande ruolo di programmazione, di linee di indirizzo, ma anche un ruolo spesso sottovalutato di controllo e eventualmente di potere sostitutivo. Laddove i comuni non riescono a gestire bene i rifiuti, la regione può intervenire e nominare ad esempio un commissario ad acta per risolvere il problema. Per questo che ci siamo presentati i candidati presidente alla Regione Toscana con un protocollo d'impegno nato dal basso, da vari movimenti attivi in regione sul tema dei rifiuti, dal titolo Verso una Toscana, verso una conversione ecologica della Toscana, che è stato firmato da 5 su 7 dei candidati. I due candidati che non hanno firmato sono Susanna Ceccardi ed Eugenio Giani. E questo si la loro firma, ma la loro mancata firma dipende dai loro programmi. La Susanna Ceccardi dice esplicitamente che nell'eventuale mandato autorizzerà 3 nuovi impianti di incenerimento. Eugenio Giani non parla esplicitamente di questo, ma comunque fa riferimento a un'autosufficienza, tra parentesi, impiantistica regionale, per andare a ridurre i costi di smaltimento. Questa è un po' la tesi che accomuna i due che non hanno firmato. Ma veniamo ad Alea. Alea è il gestore rifiuti dell'area di Firenze, Prato e Pistoia. Alea è una società per azioni pubblica con il 58% detenuto dal Comune di Firenze. Alea è la società che ha ottenuto la gestione del servizio rifiuti tramite un contratto e una gara che si è svolta in ambito del Lato Toscana Centro. Il gestore, Lato Toscana Centro, è proprio l'ente che racchiude i comuni delle province Firenze, Prato e Pistoia, che ha dato in gestione ad Alea. E ovviamente anche in Lato Toscana Centro troviamo sempre il Comune di Firenze, che detiene la rappresentanza, la quota di partecipazione relativa maggiore, che è circa il 18%. Quindi la piana contro le nocività, presidio No Ince No Aero, Mamme No Inceneritori, Zero Waste Italy saranno giovedì 17 alle ore 17 davanti alla sede centrale di Alea in via Baccio dal Montelupo 52 a parlare proprio di questo, della Tari che rischia di mettere le ali se non verranno adottate quelle soluzioni, quelle alternative proposte appunto dai movimenti dal basso e dalle buone pratiche che già in tanti comuni in Italia vengono adottate, quindi raccolte domiciliari, porta a porta, tariffazione puntuale, al limite investimenti mirati, ma in impiantistica che vada a recuperare ulteriormente i materiali delle raccolte differenziate o a sottrarre dal residuo indifferenziato quello che ancora c'è di buono. Quindi rigettiamo assolutamente ogni nuova impiantistica che sia solo un rimaneggiare rifiuto indifferenziato per poi mandarlo altrove a smaltimento. Quindi se la logica è quella di creare un nuovo impianto che porti poi plastiche o misti plastiche carta a bruciare in cementifici, inceneritori o nuovi impianti come quello di cui si è sentito parlare, impianto pilota di Eni a Stagno Livorno, dove si pensa di trasformare le plastiche in metanolo, quindi in carburante. Ecco, questi non sono gli impianti che vogliamo. Casomai, appunto, ripeto, serve un'impiantistica cosiddetta di trattamento a freddo o MRBT, ossia tutta un'impiantistica con selettori ottici, tavole densimetriche, tutti macchinari che servono a dividere quello che non è stato diviso alla fonte, cioè al momento della raccolta dei rifiuti.
Davide di Mamme No Inceneritore, un intervento molto chiaro e un ottimo contributo alla riflessione su questi temi, su tutto ciò che gira intorno ai rifiuti. Purtroppo gira, ma di circolare, come spesso cantiamo nelle manifestazioni, si vede più che altro gli assegni degli appalti. E insomma, anche da parte nostra si rilancia la flash mob, manifestazione, presidio, insomma momento di denuncia rispetto a tutti i temi di cui abbiamo orora parlato, che è giovedì 17 alle ore 17 di fronte alla sede di Alea SPA in via Baccio da Montelupo numero 52. Tutti e tutte presenti. Grazie ancora a Davide, e con la stampa rassegnata cambiamo ancora argomento, un'altra introduzione per un altro tema altrettanto interessante.
E allora Radio Wombat, sempre la nostra stampa rassegnata per andare a parlare di un'iniziativa che si svolgerà questa settimana, venerdì 18 di settembre alle ore 17 in Piazza Santa Croce, tutti, tutte e tutto, è proprio il caso di dirlo, per la Diavola Veste Pride. A fare il verso al famoso film Il Diavolo che Veste Prada, c'è invece quest'anno, insomma, questa serie di realtà e di collettivi transfemministi che danno vita a questo Pride. Nel manifestino, diciamo così, di convocazione e di lancio dell'iniziativa si legge appunto che tra le tante cose che sono mancate quest'estate sono mancati i Pride, i famosi e per certi versi anche rituali Gay Pride, e quello che però non è mancato è, come dicono i protagonisti e le protagoniste dell'iniziativa, il pink washing che intorno a queste iniziative ha costruito gran parte della sinistra, ma non solo, e anche addirittura della galassia cattolica e del mondo religioso. Direi che la cosa più interessante è passare ovviamente la parola a loro per raccontare e lanciare e invitare tutti e tutte alla presenza a questa iniziativa, appunto, di, ripeto, venerdì 18 di settembre alle ore 17, e siamo appunto ai nostri microfoni con alcuni e alcune organizzatori e organizzatrici dell'iniziativa per raccontarla, spiegarla un po', raccontarla nella cornice di ciò che sta succedendo nel mondo transfemminista fiorentino. Compagni e compagne, raccontateci un po' di questa diavola che veste Pride.
Sì, ciao a tutti, tutte e tutto. Noi siamo il collettivo della Diavola Veste Pride. Ci ritroveremo appunto in Piazza San Marco per un corteo che poi finirà ai Giardini della Fortezza. Sì, appunto, per quanto riguarda il pinkwashing, sono ormai diversi anni che sono iniziati a nascere dei contro-pride in risposta alle parate ufficiali, all'insegna delle sponsorizzazioni e dei costi ingenti che le hanno trasformate in degli spazi un po' d'élite, no? Bianchi e borghesi. Noi ci riconosciamo come la Diavola Veste Pride in un transfemminismo, quindi trans inclusivo ovviamente, intersezionale, rivoluzionario, che poco ha a che fare con quello dei Pride ufficiali. Per noi contano l'orientamento sessuale tanto quanto il colore della pelle, la provenienza geografica e l'appartenenza di classe, che contribuiscono a posizionarci nella scala gerarchica dell'umanità a livelli diversi, con differenti gradi di libertà, di diritti, di affermazione, di visibilità, di autonomia. E quindi per noi questo è da tener conto ed è alla base di ogni movimento di liberazione che si ritenga degno di chiamarsi come tale. Proprio oggi abbiamo assistito all'ennesima notizia allucinante, all'ennesimo omicidio transfobico ai danni di Maria Paola Gaglione, di 22 anni. Vicino Napoli, insomma, è stata praticamente speronata dal fratello che poi ha provocato un incidente in scooter e quindi la morte, perché voleva darle una lezione, una lezione di vita, e contestava la sua scelta di avere una relazione con Ciro, un ragazzo trans che, secondo Michele, appunto il fratello della ragazza, l'avrebbe infettata con questo virus LGBT. E ridiamo, ma c'è poco da ridere, soprattutto se consideriamo quello che poi alcune testate hanno raccontato. Hanno di nuovo usato violenza contro il ragazzo di Maria Paola, Ciro, appunto, chiamandola Cira, e quindi misconoscendo completamente, invisibilizzando la sua identità di genere, la sua appartenenza di genere. Non sono mancate anche le esternazioni agghiaccianti di Arcilesbica Nazionale, che parla e rivendica le sue posizioni trans escludenti senza vergogna, e dicendo che la transessualità, cito, non si autocertifica, ma ci sono dei passi da fare ben precisi. E quindi il fatto che Cira Migliore la chiama così, quindi al femminile, quindi con una violenza verbale inaudita, secondo Arcilesbi, appunto, siccome Cira Migliore, come la chiamano loro, ha documenti e corpi femminili, non ha il diritto ad essere considerata un uomo. Ecco, a noi di Arcilesbica non ce ne frega nulla. Per noi non è da adesso, ma è da un bel po' che fa lerciume, quello che io definirei un lerciume ideologico, e fa parte di quel femminismo che noi non riconosciamo, che è un pre-femminismo legato ai corpi, in cui un uomo e una donna si autodeterminano nel genere di appartenenza solo per un pene e una vagina. Il femminismo, appunto, il transfemminismo è quello in cui noi ci riconosciamo, così come non riteniamo per niente utile, appunto, a proposito di pinkwashing, riteniamo un'altra manovra molto pericolosa, quella del DDL Zan. Approfitto per dichiarare anche la nostra posizione riguardo a questo DDL. Che noi consideriamo, lungi dall'essere la tanto agognata legge contro la discriminazione, l'ennesimo pinkwashing, dannoso, pericoloso, soprattutto per quella porcata di questa clausola salva idee, che ha dato legittimità giuridica a una situazione che di fatto già esiste in Italia, ovvero la discriminazione in ambito politico, educativo, eccetera. Intanto ha pure aperto la strada ad altri provvedimenti anti-gender e pro famiglia naturale. La riteniamo pericolosa e del tutto inefficace, una legge, questa sì, liberticida. Per noi, appunto, il Pride è di nuovo la rivendicazione del nostro essere fuori norma, al di là di ogni genere e confine. Il nostro Pride è trans, il nostro Pride è puttana, il nostro Pride è migrante. Vi aspettiamo tutti quanti venerdì 18 alle 5 in piazza San Marco. Ciao a tutti.
Vai Alba, grazie anche a te per il tuo intervento. Veramente sono proprio tanti i temi che sono sul piatto o sul tappeto anche di questo Pride e della diavola che veste Pride. E niente, sposiamo e rilanciamo l'appuntamento di Piazza San Marco che ci hai orora detto e rilanciato. Con questo la stampa rassegnata di questa settimana, che ha dato volentieri la parola a diverse situazioni, ascoltando le voci, approfondendo in qualche modo anche le tematiche di ciò che sta intorno agli appuntamenti e alle iniziative di lotta e di conflitto sui nostri territori, ci diamo il ciao, arrivederci nelle piazze, negli appuntamenti di cui abbiamo anche parlato, e alla prossima settimana. A voi tutti un abbraccio e pugni chiusi. Ciao!